Sull'aborto non so, Giovanna, sono sincero, devo leggere, scrivere, cioè non lo so, no, non mi viene niente in mente di improvvisato, magari a qualcuno viene. Sul fatto che fossero così chiusi, non so, no, non lo condivido così tanto, nel senso che hanno talmente modificato, per esempio, dalla prima, da questa slide, dove abbiamo visto, come dire, un aspetto apparentemente almeno positivo, no? Di un ruolo a questo. Questo è tardivo perché è di epoca ellenistica. È dall'epoca ellenistica che si è irrigidito il ruolo della donna, cioè è stato tolto il ruolo della donna. Infatti, nell'epoca ellenistica, arriviamo, visto che Giovanna ci dà questa possibilità con la domanda, guardate, in epoca ellenistica, per quello che io ho potuto leggere, poi magari non è proprio così, ma quello che ho potuto trovare e leggere, le donne non godevano di particolari diritti e condizioni sociali.
Differenza invece della società greca.
Esatto, della società greca classica. Mentre in epoca ellenistica è ancora l'uomo che decide. Anzi, ancora di più. Cioè, è vero, ci sono esempi di molte regine, anche nell'epoca asmonea ebraica, che hanno autorità, ma sono solo le nobildonne, cioè chi ha autorità è la donna che ha un potere patrimoniale alto, che è moglie di un re, che ha una certa autonomia personale, ma questo non indica che il 90% delle donne fossero addirittura sotto l'uomo in modo forse più forte che nella società ebraica. Cioè avevano un peso importante, scusate per l'errore, ma solo in quanto mogli di re. Ancora, il diritto matrimoniale, questo sì, questo possiamo dirlo, sia anche nel diritto, nello Ius Romanus, era paritario e consentiva ad entrambi autonomia di matrimonio e di divorzio. Sappiamo nel caso specifico chi decideva il matrimonio erano i genitori, questo è evidente, ma lo sappiamo fino agli anni 40 nei nostri paesi, forse anche dopo, no? Cioè chi faceva, io lo so con il modo campidanese, subaraimpiu, il paraninfo, che decideva, che era l'intermediario delle famiglie che dovevano far sposare, e era scandalo che il figlio di un ricco si sposasse con la figlia di un povero. Ma no, ma ci mancherebbe. Infatti, se ti piace quella lì, una volta che sei ricco, vabbè, te la tieni come amante, ma sposati con una ricca. Lo sappiamo nei nostri paesi, quindi non ci deve scandalizzare questo. Ma nel diritto romano, questo è vero, la donna aveva possibilità anche di separazione, di divorzio. Cosa invece che nella legislazione ebraica non c'era, solo l'uomo e lui ad avere. Quindi, poi facciamo la pausa. Quindi direi, sulla provocazione di Giovanna, che mi pare utile, la comunità ebraica ha avuto, e la tradizione ebraica ha avuto, piuttosto che essere così fissa come ce l'ha, è stata molto, si è evoluta moltissimo, ha cambiato molto. Voi pensate, prima dell'esilio babilonese, ne abbiamo parlato tante volte, l'idea era moglie e buoi dai paesi tuoi, come l'abbiamo avuta noi. Una volta che sono arrivati in Babilonia, altro che moglie e buoi dai paesi tuoi, moglie e buoi dei babilonesi, perché avevano molte più capacità e si sono spostati, tanto che dopo 60 anni dall'esilio si torna a Gerusalemme e Esdra e Nemia lotteranno per dire: mandate via le donne straniere, dobbiamo ritornare alla nostra. E quindi, come vedete, nell'epoca ellenistica tutta questa grandezza, riconoscimento che aveva la donna viene totalmente svalutato per la vicinanza con gli ellenisti. Nell'epoca romana, come avete visto, quei tre rabbì che declinano quale può essere il motivo del divorzio, di un divorzio legale, è uno dice per immoralità, uno per una vivanda che viene bruciata, uno addirittura, e se trovi una moglie più bella puoi cambiare tranquillamente. Vedete come ci si è evoluti. o involuti, se volete, cioè si è avuto una influenza da parte degli altri popoli e delle altre culture molto notevole. Sull'aborto, questo me lo segno e lo vedremo quando faremo Oltre la vita, quell'ultimo incontro che dobbiamo fare, lo segno, quello che può essere utile, non mi sono mai chiesto questo. Grazie Giovanna, per le domande dopo facciamo la pausa, 10 minuti e riprendiamo. Grazie della pazienza. Chi non ha il... Abbiamo fatto la prima oletta un po' legando e guardando un po' il contesto generale, Pietro. Il contesto generale e provando a verificare quale fosse l'eredità trovata da Gesù. Ora proviamo a guardare come nei Vangeli, non in tutti perché sarebbe impossibile, sarebbe solo correre sui Vangeli. Vorrei principalmente legare al Vangelo di Luca e agli Atti, il Vangelo di quest'anno, quello che siamo chiamati a leggere maggiormente, provare a vedere e logicamente con il vostro aiuto guardare questa opera lucana, come viene chiamata, che è un'opera in due tempi. Ricordate questo, l'ho già detto l'altra volta, ma lo voglio ribadire. Il Vangelo di Luca è solo il primo tempo dell'opera di Luca. Senza gli Atti degli Apostoli il Vangelo non si capisce, il Vangelo di Luca, e sono due opere scritte proprio in tandem, in pandan, hanno bisogno di tutte e due i lati. Si parte, se voi pensate anche solo alle località, Gesù parte dalla Galilea, si muove fino a Gerusalemme, gli Atti degli Apostoli partono da Gerusalemme e si muovono fuori. Inizia una grande moltitudine nel Vangelo di Luca che segue Gesù, alla fine solo i discepoli annunciato. Gli Atti degli Apostoli si muovono, iniziano con una piccolissima cerchia e poi si riallargano. Gesù deve risorgere e ascendere, parte del Vangelo di Luca, e poi negli Atti degli Apostoli deve nuovamente, il racconto rinizia dall'ascensione e poi non c'è più. Quindi le due tipologie di scrittura, Vangelo e Atti degli Apostoli, vanno viste insieme, e oggi vorrei vederle anche per la statura della donna. Proviamo a guardare un po' di cose, quali rivoluzioni rispetto a ciò che abbiamo visto porta Gesù. Prima cosa, abbiamo visto che la donna, nella prima slide ricordate, era valutata per i contesti familiari. E la donna, se era madre o se era figlia o se era questo o se era quell'altro, soprattutto se era sposa e ancora di più se era madre. Gesù dà la possibilità evidente che la donna possa rimanere nubile, ed è una donna con tutta la dignità possibile e immaginabile. Quando parla di ci sono alcuni eunuchi, ricordate? Sì. Eunuchi, perché sono nati così. Non si sta riferendo solo agli uomini, Si sta riferendo a tutti coloro che seguono il Vangelo, comprese le donne. Cioè, coloro che scelgono non nella genitalità la propria, non nella generazione a livello genitale, la propria essenza. Quindi, non nel diventare madri, nel diventare spose, per quanto si parla delle donne. E ricordate che non è solo la rivoluzione di uno stato sociale, cioè la carta d'identità, come si chiama lì? Stato civile, grazie. Non è solo lo stato civile, ma è una rivoluzione totale, cioè per la mentalità, come abbiamo visto, era la mentalità biblico-ebraica, tu vali se generi. Perché le matriarche piangevano e si arrovellavano quando non generavano? Perché sono quasi maledetta. Gesù dirà no, assolutamente no. Non è la generazione che ti fa maledire, è la tua stessa vita, è la tua, il tuo agire, è il tuo essere donna che è quello che vale. Seconda rivoluzione, la donna come l'uomo può convertirsi senza mezze misure. Non l'uomo deve convertirsi e il resto della famiglia segue. Guardate che questo, come sapete, scusate se dico guardate, non voglio fare il maestro, ma ricordate che anche successivamente, nel secondo, terzo secolo dopo Cristo, e ancora successivamente, ricordate che quando veniva annunciato il Vangelo, se il capo della famiglia Barbara si convertiva, bastava puntare a lui, tutto il clan si doveva convertire. Questo non è il messaggio di Gesù nel Vangelo. Il messaggio di Gesù è un messaggio ad persona. Cioè, ricordate, quella donna che lava i piedi a Gesù, che rimane con Gesù, quella si converte, e si converte come donna, come persona singola. Una cosa nuova, era il capofamiglia che decideva della religiosità, della legislazione, del modo di vivere della propria famiglia. Perciò questo diventa molto importante da parte di Gesù. Inoltre, la donna è degna di relazioni. Cioè, la donna può relazionarsi con chi vuole senza aver paura. Ricordate, la donna nel periodo di Gesù, ecco, non è che avesse tanta possibilità di parlare con uomini in giro. Non aveva la possibilità di uscire senza velo. Non aveva la possibilità di camminare da sola in campagna. Ricordate la legislazione del Levitico. Se una donna viene violentata in città e non urla, la colpa è la sua, perché se urlava, se avesse urlato, scusate, qualcuno l'avrebbe trovata. Ma se va in campagna e viene violentata, la colpa non è sua, perché anche se urla nessuno la sente. Allora è meglio che non vada in campagna. Quarta modalità di rivoluzione di Gesù: esistono nuovi legami di parentela. Evidente. Esci, signore, sono arrivati tua madre e i tuoi fratelli ti cercano. Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli e le mie sorelle? Coloro che fanno la volontà del Padre mio. Nuovi legami di parentela. La donna non è più valutata per il suo legame con un uomo, famiglia patriarcale, il nuovo bal, cioè il nuovo sposo, eccetera, ma è nel rapporto col padre, nel rapporto con... Guardate, mi pare, non voglio essere troppo utopico, ma mi pare che questo sia totalmente liberante, totalmente di apertura, non più solo un legame familiare che mi tiene... Anche involontariamente, nessuno di noi è voluto nascere nella famiglia dove è nato, ma quello che offre Gesù è una nuova vita legata alla responsabilità della persona, e non solo al proprio uomo, ma cioè al proprio marito, ma alla donna in quanto tale, alla donna come persona. Posto della donna nella cerchia di Gesù. Partiamo da questo testo, che è un testo impressionante, nuovo, rivoluzionario. Luca 8. In seguito, abbiamo appena finito il racconto della donna peccatrice che lavato i piedi a Gesù, Luca 7. In seguito, egli se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui i 12, sempre per primi, questo è evidente, e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Ricordate, spiriti cattivi, non pensate agli esorcismi, pensate a un qualcosa che queste donne avevano, cioè una situazione sociale particolare, che modificano nell'incontro con Gesù. Guardate, con spiriti cattivi si può pensare anche all'usura, una donna che era usuraia, una donna che era imbrogliona, una donna che viveva di espedienti, con spirito cattivo, e tutto ciò che è negativo, tutto ciò che non è legato a una malattia del corpo, ma è legato a una modalità di vita che, come dire, diciamo, è negativa, quindi con spiriti cattivi, attenzione a questo, guardate, infermità. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni, tipico questo, Sì, molto specifico, ma ricordate, siamo in una mentalità greca, perché Luca scrive per gente di mentalità greca, perciò deve declinare ciò che viene ritenuto come qualcosa di negativo. Ma 7 certamente ci dice che Maria era considerata, se mi permettete, una coppa di buoni, cioè una nota per essere una persona, come dire, di ambito, come dire, non proprio di purità, non pensiamo sempre alla cosa sessuale, mi raccomando, almeno qua non pensate sempre, è come quella donna peccatrice famosa nella città, e non è che fosse una prostituta, non lo sappiamo, non ce l'ha detto nessuno, è una peccatrice, cioè una che si comportava in un modo che non era consono alla legge ebraica. Poteva anche sfruttare i suoi servi, eh? Poteva essere una donna ricca che si comportava male. Non pensiamo sempre a questo retaggio di sessualità, perché non si dice da nessuna parte. L'unica persona di cui si parla di qualcosa di sessuale è l'adultera in Giovanni. Quella sì, si parla di un adulterio e da lì non si scappa. Ma questa è una peccatrice. Ce la presentano perché ci ha fatto piacere e perché abbiamo legato tutti i peccati alla sfera sessuale, sempre. Perché la sfera, come dire, a cui abbiamo dato maggior peso negativo, è mai dato peso positivo ad una sessualità che sia positiva, una corporità, come ne abbiamo parlato nel nostro incontro, che sia positiva.
Scusi,
ma questa, sì, arrivo subito, esatto. L'unica cosa è interessante guardare questo. Maria, chiamata Maddalena, Maria di Magdala.
Un significato.
Sì, perché è di Magdala, questa città. Di Alghero, l'Algherese.
Ok.
Maria Maddalena, la prima. Sarà la prima in molti modi, eh? Questa Maria di Magdala, sempre considerata prima. Da Brown a... si è fatto ricco con questa idea, no? Sappiamo bene. Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode. Questo è notevolmente interessante, eh? Cioè si dice di una donna che non è sola. Di Maria Maddalena non si dice niente, che se, né che è sposata né che è vedova. Questa è sposata, è moglie di uno che è a livello sociale ed economico, politico, molto elevato. Perciò c'è una cerchia di donne che seguono Susanna e molte altre, dice Luca, eh? Non che fossero tre. C'è una cerchia di donne che seguono Gesù e che, sottolinea, li servivano con i loro beni.
Non necessariamente disperate.
No, bravo, bravo Giovanni. Non necessariamente disperate. Cioè non necessariamente persone che non sapevano dove sbattere la testa, ma persone di anche un certo rango sociale, economico, che seguono Gesù nel suo pellegrinare. Adesso non ci sta dicendo dove lo stanno seguendo, eh? Dice andava di città in villaggi, dopo alla fine del Vangelo troveremo, ci sarà detto che dalla Galilea lo seguirono fino a Gerusalemme. Perciò Gesù, cosa che gli altri evangelisti non dicono in questo modo specifico, Luca ci tiene a dire che la cerchia di Gesù non è solo di 12 e alcuni discepoli che variano, ma ci sono delle donne, alcune nominate, che lo seguono e li sostentano economicamente.
Io sto pensando a quei tempi, quindi dove è anche abbastanza libere. Col fatto che servissero Gesù, lasciavano.
Ma ricorda,
i figli a casa.
Ricorda prima che abbiamo detto che una donna non poteva abbandonare il proprio clan familiare, perché sarebbe stata giudicata, come dire, una donna in mezzo a uomini, ancora oggi. Vorrei dire, se ci sono 7, 8, 9 uomini che girano con 2, 3 donne, un po', come dire, a noi che siamo brava gente, qualche cosa ci viene in mente, come mai? E anche lì, guardate, che questo è un Gesù che si prende, questo troverete sul dialogo tra i vari articoli, un articolo che dice questo, un Gesù che si prende anche le critiche per le sue scelte, eh? Un Gesù che prende la responsabilità di prendere delle donne che lo seguono, che camminano con lui. Andiamo avanti. Nelle prime comunità cristiane, così facciamo pandan, quindi dopo la morte di Gesù, questo prima Corinzi 9 di Paolo, la mia difesa contro quelli che mi accusano è questa: non abbiamo forse il diritto di mangiare e di bere, dice Paolo? Non abbiamo il diritto di portare con noi una donna credente, come fanno anche gli altri apostoli e fratelli del Signore Cefa? Qual è il ruolo di questa donna credente? Oppure soltanto io e Barnaba non abbiamo il diritto di non lavorare? Ancora delle donne che anche nella prima comunità cristiana, forse delle donne con un patrimonio economico ingente, ma che sostenevano gli apostoli, che aiutavano gli apostoli e permettevano loro nel predicare di non lavorare in alcuni ambiti. Quindi ciò che avviene nel Vangelo di Luca la prima comunità inizia a viverlo, e lo si nota da questa lettera ai Corinzi. Ora guardiamo un po' velocemente l'inizio del Vangelo e guardiamo quante e che tipo di donne vengono presentate da Luca. Quali sono le donne del Vangelo? Le ho segnate tutte, a meno che non me ne sia dimenticato qualcuna, ma spero che mi aiuterete. La prima, Elisabetta. Viene presentato Zaccaria e immediatamente con la moglie. E ricordate che tipo di moglie è. Non è una moglie zitta, anonima. È una moglie parlante, è molto parlante. Addirittura è lei a riconoscere la madre del Signore, a dire che nel grembo c'è il Signore che è sussultato. È lei a dire l'annuncio. È lei a sapere il nome, a proclamare il nome del figlio. È una donna... lui era, è vero, lui era muto, ma lei parlava molto, però sarà per quello, però compensava, è vero, però dice delle cose, mentre questo è interessante. Zaccaria quando parla combina disastri, infatti deve rimanere muto. La moglie quando parla dice verità, ed è strano, guardate, è strano iniziare un Vangelo facendo parlare una donna che dica cose vere ed un uomo sacerdote della famiglia di Levi, accreditato addirittura nel Tempio. Attenzione a tutti questi particolari. Cioè, tutto ciò che lui aveva di patentino non gli permette di dire niente di sensato. Tutto ciò che lei non ha nel patentino le permette di dire verità. Primo personaggio. Secondo personaggio femminile, Maria. Vi chiedo di non pensare immediatamente, vabbè, Maria. No, pensate che è detto che è una giovinetta, una ragazza, in un paesino sperduto. Non si trova a Gerusalemme, non è nell'elite, è in Galilea, cioè in un luogo poco accreditato. E ha questo rapporto con l'angelo, e questo rapporto che non è un rapporto definitivo quello con l'angelo. Anche lei chiede spiegazioni in un modo diverso rispetto a Zaccaria, ma chiede spiegazioni e dovrà crescere. Luca continuerà a dire, serbava queste cose nel suo cuore meditandole, cioè deve crescere anche Maria, non è che è una beata lei, già tutto era a posto. Terzo personaggio, Anna, non dimentichiamola, la profetessa, quella vedova rimasta senza figli. Pensate, pensate alle particolarità. Luca presenta prima una donna sterile, poi una giovinetta e poi una vedova senza figli. Presenta, sì, sterile, non ha avuto, diciamo che ancora non aveva. Sì, è vero, perché non c'erano ancora i ginecologi, non avevamo ancora tutte le analisi. Però questa era l'idea. Quindi voi pensate che tipologia di donna, è vengono presentate queste tre donne come inizio del Vangelo. E la quarta è Erodiade, prima delle tentazioni, prima dell'inizio. Tre donne positive, una invece negativa, ma solo accennata da Luca. Matteo dirà Salomè, il viaggio, a lui piacerà di più sottolineare questo aspetto. Tra le donne negative in Luca c'è solo questa, è appena accennata. Appena detto, siccome si è preso la moglie del fratello Erodiade, noi la mettiamo in modo negativo perché conosciamo il Vangelo di Matteo, altrimenti è un nome, è solo un nome. Però iniziate a vedere qual è la statura della donna all'inizio del Vangelo. In Galilea, prima donna guarita, la suocera di Simone. Ho apportato questa particolarità, si alzò e li serviva. Torno indietro. Esatto. Guardate alla fine, che cosa fanno le donne? Servivano. Negli Atti degli Apostoli, ancora una volta, e servivano, come sapete, il verbo diaconeo, il verbo dei nostri diaconi. Il servizio visto non come servizio a tavola, servizio per intero, cioè l'aiutare l'altro, il collaborare, l'essere partecipe di qualcosa.
Siamo tornati indietro.
Non mi faccia dire troppo. No, ma ha detto bene. No, posso dire, non è che ho paura. Suocera di Simone e gli serve. seconda donna, la vedova di Nain. Ricordate, anche qua voi guardate, suocera, vedova di un figlio unico morto, dove Gesù mostra compassione per una donna che piange. Lei non chiede niente, ricordate quel brano del Vangelo, eh? Lei non chiede nulla, è lui ad avvicinarsi a questa donna, è lui a chiedere a questa donna, a chiedere, a dare a questa donna la vita del figlio, a commuoversi per questa donna, ad essere disponibile con questa donna, eh? È molto importante questo, cioè nel guardare la sua sofferenza, la sofferenza di lei, che Gesù viene mosso per risuscitare il ragazzo, ancora una volta una donna. Capitolo settimo, ne abbiamo parlato più volte, la peccatrice. Questo è un brano forse su cui dobbiamo fermarci un secondo, e vi invito un attimo ad avere pazienza, ma a fermarci, perché ricordate il contesto. C'è uno dei farisei che ha invitato Gesù a pranzo. Lo ha invitato a pranzo, e anche questa è una cosa interessante, non è un Gesù che sceglie di andare solo dai peccatori, solo da coloro che si sentono esclusi, sceglie di andare da tutti e va a pranzo dal fariseo, che si sente a posto ed è felice di stare da lui. Nel momento in cui, una cosa interessante di questo brano è che quella donna, dice Luca, una peccatrice di quella città, chiediamoci, ma non poteva andare nel paese vicino? Non poteva aspettare 2 o 3 giorni che Gesù si spostasse per andare nell'altro paese, così che nessuno l'avrebbe conosciuta? No, va proprio in quella casa. Ha il coraggio e probabilmente talmente, e Gesù ce lo dice, talmente tanto amore per questo Gesù che non può aspettare. E l'amore, come sappiamo, non ha il coraggio di aspettare, non ha la pazienza di aspettare. Ha il desiderio, una volta che è espresso poi sa aspettare, sa prendere i tempi, ma ha talmente tanto impulso di andare da Gesù che ci va proprio in quella città, e ci va nel covo del nemico, cioè nel covo di colui che l'avrebbe giudicata, a casa di Simone il fariseo. Entra senza parlare. Guardate, in questo Luca è un narratore straordinariamente veloce, in genere lui è attento a mostrare i sentimenti, ma in questo episodio è velocissimo. Dice: portò un vaso di profumo, stando dietro presso i piedi di lui piangendo, cominciò a bagnargli di lacrime.